Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. 48 anni dall'omicidio di Fausto Iaio, oggi pomeriggio in via Mancinelli le commemorazioni, le indagini riaperte l'anno scorso saranno prorogate. Contro di loro furono sparati 11 o 12 proiettili, tutti dalla stessa pistola. L'arma utilizzata potrebbe essere diversa da quella ipotizzata finora, dice a Radio Popolare l'avvocato dei familiari di Fausto Iaio. Si chiamava Layashi Galimi, aveva 81 anni, l'uomo investito ucciso da un tir mentre attraversava la strada in piazza Ovidio a Milano. In viale Belisario, ferita in modo grave una donna in bicicletta, è stata colpita dal semaforo abbattuto da un 85enne che ha perso il controllo dell'auto. Referendum a Milano in Lombardia, migliaia di fuorisede candidati come rappresentanti di lista per poter votare nel luogo in cui vivono. Una mossa per aggirare la decisione della destra di ostacolare la partecipazione. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà solo parzialmente soleggiato. Di primo mattino avremo nubi compatte in graduale dissolvimento sul Piemonte e la Lombardia occidentale. In giornata alcuni passaggi nuvolosi a tratti estesi, probabilmente senza precipitazioni. Le temperature minime da 5 a 8 gradi, mentre le massime da 12 a 15 gradi. Sulla pianura a tratti ventilato da est.
Fausto Iaio, 48 anni dopo, oggi è l'anniversario dell'uccisione dei due militanti del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli proprio il 18 marzo del 1978. Come ogni anno verranno ricordati oggi pomeriggio con un appuntamento in via Mancinelli a partire dalle 17. Sull'assassinio di Fausto Iaio ci sono state negli anni diverse indagini. Lo scorso anno, ad aprile, sono state riaperte e proprio nei prossimi giorni saranno prorogate, come ci ha confermato l'avvocato dei familiari di Fausto Iaio, Nicola Brigida. L'avvocato ci ha detto anche un'altra cosa. I proiettili ritrovati nel corpo dei ragazzi, sulla strada e negli indumenti, furono 11 o 12, tutti con le stesse caratteristiche, tutti sparati dalla stessa pistola, che potrebbe non essere la Beretta 34, che può contenere fino a 8 proiettili, considerata fino ad ora l'arma utilizzata. Di quei proiettili esistono 14 foto a colori. Sentiamo l'avvocato Nicola Brigida, intervistato da Roberto Maggioni.
Allora, i proiettili sono sicuramente superiori a 8. Questo elemento numerico è molto importante per una ragione ben specifica. Io non ho mai letto un verbale di distruzione di questi proiettili. Se anche fosse, cioè se anche i proiettili fossero stati distrutti, le fotografie di cui parlava lei a colori molto nitide possono essere ben sufficienti allo Stato per poter fare delle comparazioni balistiche. Nell'ambito, diciamo, di quella pista nera che si inserisce in quelle trame oscure di fine anni 70.
C'è un marchio, ecco, come dire, su quei proiettili?
Sì, esattamente così. Quelle foto sono così nitide da far vedere nettamente le striature rilasciate dalla canna che li ha sparati. Se si rinviene una pistola per poter fare raffronti, sarebbe l'ideale.
Diceva più di 8 proiettili.
Questo è un dato essenziale perché, contando proprio i proiettili estratti dal corpo dei ragazzi e trovati poi sul selciato quella sera, si può, oppure negli abiti dei ragazzi, si può fondatamente ritenere che siano stati sparati 11 se non 12 colpi da una stessa arma. E quindi, se sono così tanti, bisogna capire quale pistola alla fine degli anni 70 potesse avere un serbatoio così capiente da farci stare 11-12 proiettili e quindi escludere quelle pistole che ne contenessero di meno. Questo è un elemento, diciamo, che può ritenersi nuovo e aprire le porte ad una selezione di pistole ben più circoscritta rispetto al passato, a quello che si potesse ritenere in passato.
Restringere il campo delle possibili pistole utilizzate.
Esattamente, e concentrarsi magari su una o qualche pistola ben precisa che abbiamo in mente.
Bandiera mezz'asta sugli edifici pubblici oggi per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Le iniziative di commemorazione saranno numerose e sentite soprattutto a Bergamo. Alle 10 ci sarà la cerimonia al cimitero monumentale. In tarda mattinata una corona di fiori sarà deposta al Bosco della Memoria dedicato alle vittime del Covid nel parco della Trucca, vicino all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si chiamava Layachi Galimi, era un uomo di 81 anni di origine marocchina. La persona investita è uccisa mentre attraversava la strada da un autista alla guida di un tir ieri pomeriggio tra Piazza Ovidio e Via Mecenate nella periferia est di Milano. Secondo le prime informazioni, quando l'uomo è stato travolto stava attraversando la strada. Per estrarre il corpo c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. Poco più di un'ora prima, in Viale Belisario, zona City Life, una donna in bicicletta di 49 anni era stata colpita da un palo semaforico abbattuto da un 85enne che ha perso il controllo della sua auto. La donna è rimasta ferita in modo grave, ricoverata all'ospedale Niguarda. Due episodi di violenza stradale nell'arco di pochi minuti. Tempo fa il Comune di Milano aveva creato una cosiddetta task force proprio con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Un lavoro che però non ha portato a grandi cambiamenti, secondo Matteo Dondè, che ne ha fatto parte in qualità di urbanista ed esperto in pianificazione della mobilità pedonale e ciclistica.
C'è stata molta timidezza, mentre mi era parso evidente che nacque proprio dopo l'ennesima serie di morti sulla strada, credevo ci fosse convinzione che fosse un tema da affrontare forte, serio. Non ho visto grandi cambiamenti, indubbiamente. Un po' il problema, secondo me, è sempre quello della comunicazione, della cultura. Oggi la politica ha ancora enorme paura del consenso su questi temi, ma io ovunque faccio questi lavori, se fatti bene, raccontando, andando nei quartieri a spiegare gli obiettivi di cambio di paradigma sulla strada, della città, delle persone, raccontando ai cittadini i vantaggi, eccetera, queste cose poi vengono capite anche da noi, il consenso c'è. Il problema è che questo lavoro non viene fatto. La task force poi ha fatto una campagna di comunicazione, ma io chiedo ai miei amici, nessuno si è accorto di questa campagna. Noi abbiamo bisogno invece di arrivare davvero a tutti i cittadini. Chiaramente ci manca a livello nazionale, però stiamo parlando di Milano, dove la forza dell'amministrazione è quella che potrebbe portare invece a un forte cambiamento.
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha confermato che parteciperà all'evento organizzato dal Gruppo Europeo dei Patrioti il prossimo 18 aprile in Piazza Duomo a Milano. Ufficialmente lanciato a difesa dei confini, il raduno vedrà comunque come tema centrale quello della remigrazione, ossia la deportazione di massa dei migranti. Sentiamo Alessandro Braga.
Accantonata all'indomani della fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega, col capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che davanti a Via Bellerio, appena concluso il Consiglio federale del Carroccio, giurava e spergiurava che l'appuntamento milanese del 18 aprile non era mai stato pensato come remigrazionista, ma piuttosto per la difesa dei confini europei, ora il tema della remigrazione torna a fare capolino nelle parole dei leghisti. Del resto, che la Lega abbandonasse la questione dopo che il suo leader l'aveva sbandierata per mesi come la parola d'ordine del futuro sembrava strano. La pressione dell'ala nordista del partito aveva sì convinto Salvini a metterla temporaneamente da parte. Temporaneamente, appunto, ora ritorna, con la vice segretaria Silvia Sardone che in realtà non l'aveva mai abbandonata, insieme all'europarlamentare Isabella Tovaglieri, o ancora col capogruppo in Regione Lombardia Alessandro Corbetta, che non a caso ieri è stato quello più diretto nel dire che la remigrazione è l'unica soluzione per gli stranieri che delinquono. Insomma, la Lega vuole riprendersi lo spazio che non può lasciare all'ex generale fuoriuscito. Per farlo porterà in Piazza Duomo la questione il 18 aprile. Non sarà un nuovo Remigration Summit, ma un evento dei patrioti in difesa dei confini dell'identità europea, dicono, dove però la questione remigrazione sarà centrale e vedrà la Lega compatta, visto che anche il presidente Lombardo Fontana, uno dei più scettici fino a poco tempo fa, ha dichiarato che convintamente ci sarà, confermando se mai ce ne fosse bisogno che il Carroccio, con o senza Vannacci, resta sempre comunque una forza di destra, molto di destra.
Mancano pochi giorni al voto per il referendum costituzionale sulla magistratura. A Milano e in Lombardia migliaia di fuorisede si stanno candidando come rappresentanti di lista per poter votare nel luogo in cui vivono, raccogliendo l'invito dei comitati per il no e dei partiti di centrosinistra. Alessandro Capelli è il segretario del PD di Milano.
Sono stati ad ora quasi 1200 le persone che sono venute nella sede del Partito Democratico per registrarsi e fare i rappresentanti di lista. È una grande mobilitazione democratica, perché sono persone che stanno cercando di essere protagoniste del voto, che quindi faranno i rappresentanti di lista insieme ai tradizionali rappresentanti di lista per noi iscritti al Partito Democratico, e ovviamente in questo modo si garantisce anche anche quel diritto di voto ai fuorisede che il governo furbescamente ha cercato di complicare e di eludere in modo imbarazzante. Sono per lo più ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, lavoratori e lavoratrici anche. Lo scenario anagrafico si allarga molto. Il più anziano è del 38, mi sembra, e il più giovane è del 2008. Persone che vengono da tutta Italia e che di fatto sono milanesi a tutti gli effetti e che non avrebbero potuto votare.
Il Comune di Milano ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle arti di strada, un regolamento che però si scontra con una delibera approvata a dicembre dello scorso anno che vieta ogni forma di amplificazione nel centro di Milano. Simone Nannicini è presidente dell'Associazione Artisti di Strada Milano.
Con il nuovo regolamento sono cambiate poche cose, ma che noi vediamo di buon occhio. Il potenziamento di una commissione di valutazione che va a incidere sui casi critici, quindi gli artisti che negli anni magari hanno creato disturbi. Le tariffe non cambiano, le multe non cambiano, ci sarà meno tolleranza sulla recidiva e sulle multe, quindi ci sarà un ritiro strumenti, che è una cosa a cui noi ci siamo opposti, o almeno potremmo essere favorevoli nel momento in cui il sequestro dello strumento venga a cadere quando uno paga la multa. È stata ridimensionata la classe della bassa emissione per chi effettivamente utilizza una bassa emissione, quindi un amplificatore piccolo con dei volumi bassi, perché il problema dei disturbi che ci sono stati negli ultimi periodi era dovuto al fatto che molti andavano in bassa emissione con grandi amplificatori, magari perché facevano i ballerini e non avevano limiti di uno strumento acustico su cui suonare. Abbiamo piuttosto timore della delibera che ha annullato completamente ogni forma di arte di strada. L'ultima delibera, che non c'entra con il regolamento, prevede la cancellazione completa dell'amplificazione nel centro storico di Milano. Siamo in contatto con gli assessori nel tentativo di riuscire a riaprire qualche postazione. Con il nuovo regolamento viene data il potere di riapertura di una postazione, l'amplificazione, ai municipi stessi. Siamo fiduciosi del fatto che le persone che stanno al municipio 1 siano realmente interessate.
7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Un saluto da Luca Parena.